Allora, come abbiamo già sentito proprio stamattina, iniziamo con il sesto anno del ciclo di predicazione dal titolo La concretezza della fede attraverso i salmi. E come ricorderete, ogni anno leggiamo e studiamo 10 salmi e proprio oggi vogliamo iniziare con il Salmo 61. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie per la lettura. Salmo 61. La parola del Signore dice così: O Signore, ascolta il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Dall'estremità della terra io grido a te con cuore affranto. Conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me, poiché tu sei stato un rifugio per me, una torre fortificata davanti al nemico. Abiterò nella tua tenda per sempre, mi riparerò all'ombra delle tue ali. Poiché tu, oh Dio, hai esaudito i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Aggiungi altri giorni alla vita del re, durino i suoi anni per molte generazioni. Sieda sul trono in presenza di Dio per sempre. Ordina alla bontà e alla verità di custodirlo. Così loderò il tuo nome per sempre e adempirò ogni giorno le promesse che ti ho fatto. Allora, le parole di questo salmo ci fanno capire che la situazione di Davide non è delle migliori. Non sappiamo cosa fosse successo in questa specifica occasione, visto che non ci viene descritto. Forse Davide stava scappando da Saul, il re di Israele, che per tanto tempo, mosso dalla gelosia, ha cercato di farlo fuori. Forse Davide stava affrontando una battaglia alla guida del suo esercito contro un popolo nemico. Oppure Davide stava scappando di Absalom, il figlio che gli si era rivelato e che gli aveva costretto a fuggire dal suo palazzo. In questo salmo Davide parla del grido, di preghiera, di cuore affranto, di una rocca troppo alta da raggiungere. Al tempo stesso, la triste condizione di Davide non è senza speranza. La preghiera e il grido non cadono al vuoto. La rocca si può raggiungere, si può arrivare al rifugio, alla torre fortificata e si può rimanere nella tenda, al riparo eterno. Davide allora è un ottimo esempio su come affrontare situazioni delicate, pericolose o bizzarre facendo affidamento su Dio. Il titolo della predicazione di questa mattina è Fede nella rocca stabile. La preghiera di Davide è una rocca, è una preghiera decisa, forte, diretta, perché sa di avere una rocca stabile nella costernazione, nelle angosce. Infatti l'abbattimento e lo sconforto di Davide erano veri. Non c'era ragione di simulare per fine di commisurazione. A volte, infatti, si ha l'impressione che alcune nostre espressioni siano delle simulazioni per attirare l'attenzione su di noi. Invece il salmista sa bene che Dio conosce profondamente ogni cosa, per questo rivolge i propri sentimenti, le proprie riflessioni, le proprie domande e i gridi di angoscia verso il suo Creatore e Signore. Allora, suddividiamo questo tema in 3 parti. In primo luogo, vediamo grido di speranza nell'afflizione. Secondo luogo, piena fiducia nelle promesse di Dio. E per ultimo, vedremo nella speranza nella presenza di Dio per sempre. Primo punto, grido di speranza nell'afflizione. I versetti dall'1 al 3. In questi primi 3 versetti Vediamo un grido di speranza del salmista. Infatti lui inizia la preghiera dicendo: «Oh Dio, ascolta il mio grido, sii attento alla mia preghiera». Poi disse: «Io grido a te con cuore affranto». Come abbiamo detto, non sappiamo, non siamo sicuri quali siano le cause della sua afflizione, ma Davide è fiducioso che Dio ascolta la sua preghiera. E Davide fino a quel punto non aveva chiesto nulla, ma lui grida dell'estremità della terra con cuore affranto, cioè abbattuto, triste, disperato. Però il salmista non si accontentò di esprimere la propria necessità. Dare sfogo non gli bastava, voleva essere realmente ascoltato dal cielo, per quello che disse: «Sii attento alla mia preghiera». Che pensiero consolante è sapere che l'Eterno, il nostro Dio, ode le grida dei propri figli in ogni momento e non si dimentica mai delle loro preghiere. Infatti credo che tutti noi abbiamo delle afflizioni. Ovviamente alcune volte sono di breve durata, altre che durano più a lungo. Per esempio, ci sono situazioni complesse di lavoro, colleghi difficili, rapporti che non sono ben stabiliti, anche con i datori di lavoro, con i nostri capi. E anche le nostre stesse case diventano a volte il luogo di afflizione e di conflitti. Come possiamo affrontare il tutto? Pregando. Infatti Giacomo, il capitolo 5, versetto 13, dice: «C'è qualcuno tra di voi che soffre? Preghi». Questo chiediamoci. Noi preghiamo quando ci troviamo in queste situazioni così difficili? Per il salmista, l'estremità della terra rappresentano qualsiasi luogo in cui non si gode della pace e della serenità che vengono da Dio a causa delle situazioni spiacevoli. Volendo dare una connotazione negativa, potremmo dire che possiamo essere fisicamente nel Tempio, cioè nella sua Chiesa, in cui Dio ha garantita la sua presenza e benedizione, ed essere però anche all'estremità della terra, lontano da Dio. In riferimento a noi oggi, questa espressione potrebbe indicare il dramma delle distanze che noi assumiamo nei confronti di Dio, nei confronti della nostra chiesa locale, nei confronti del popolo di Dio. Quindi se ci allontaniamo da Dio, di conseguenza ci allontaniamo dalla sua chiesa, dal suo popolo. Ci allontaniamo dalla luce e di risultato ci avviciniamo a un luogo tetro, a un luogo oscuro, buio. In questo caso specifico, l'estremità della terra di Davide rappresentavano la non possibilità di vivere in piena libertà la celebrazione e adorazione a Dio insieme al suo popolo, insieme alla sua Chiesa, a causa delle persecuzioni che soffriva, a causa delle persecuzioni che lo tenevano lontano suo malgrado. Ma nonostante tutto, Davide sa di poter gridare al Signore ed essere ascoltato. Cari fratelli, sorelle, amici, credo che anche noi a volte possiamo avere questo sentimento di lontanamento, di lontananza da Dio. In quei momenti siamo proprio esortati dalla parola del Signore a rivolgerci con fiducia al trono di Dio, con piena certezza di fede per mezzo di Gesù Cristo, si dice in Ebrei capitolo 10, versetto 19 al 22. Quindi gridare a Dio da lontano, quando si teme che a breve non si riuscirà a vederlo, è la grande opera della fede. Gridare quando si è in pericolo ci può essere utile. Per esempio, quando qualcuno sta affogando nelle grandi onde del mare, un grido di disperazione, aiuto, può salvare la vita. Quindi possiamo dire che nessun luogo è troppo lontano Nessun luogo è oscuro e nessuna condizione è irrisolvibile per Dio, sia che ci troviamo all'estremità del mondo o all'estremità della vita. Possiamo e dobbiamo rivolgerci al Signore anche gridando nel silenzio del nostro cuore per ricevere il suo aiuto. Proprio per questo il salmista chiede a Dio di condurlo alla rocca che è troppo alta per lui. In altre parole, è come se il salmista dicesse: so che tu sei il mio rifugio, certo e forte, purtroppo però sono confuso e non riesco a trovarti, sono debole e non riesco a raggiungerti. Tu che sei così risoluto, guidami. Tu che sei così sommo, elevami. Ovviamente la rocca della quale parla Davide allude a Gesù Cristo, alla deità del Cristo. Lui è la rocca che è troppo alta per noi. Se Cristo non fosse così alto, e se non fosse Dio, non potrebbe essere un Salvatore, perché oltre che un Salvatore è anche un Dio giusto che si è abbassato fino a noi. Quindi solo in Lui possiamo trovare pace, riposo e protezione. Infatti nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, verseto 28, il Signore Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Caro amico, cara amica, non dire che è troppo alta la rocca per te, ma prega, supplica, confida in Dio. Nel suo amore c'è potenza, la sua misericordia è grande, egli ti condurrà con mano potente. Infatti, è questo che Dio desidera. Conduci nel suo figliolo. In queste settimane proprio leggevo nelle mie letture quotidiane, leggevo il primo libro il primo e il secondo libro di Samuele, dove si parla tantissimo di Davide. Se volete conoscerlo di più, iniziate a leggere proprio dal capitolo 16 del primo Samuele, si inizia a raccontare la vita di Davide. E vedevo proprio che le persecuzioni di Saul e il pericolo della battaglia avevano messo a repentaglio tantissime volte la vita di Davide. Nonostante ciò, Davide rimaneva fedele al Signore. E Davide se lo ricordava sempre ed era colmo di speranza. Proprio per questa ragione, al versetto 3, lui disse: Tu sei stato un rifugio, una torre fortificata davanti al nemico. Quindi nelle difficoltà del presente, ricordiamo anche noi le benignità che l'Eterno ci ha mostrato in passato e viviamo fiducioso che Dio è un rifugio nel presente, un rifugio sicuro, una torre fortificata davanti al nemico. Dio è immutabile e quindi continuerà a proteggerci da ogni male. Anche se, come ci ricordava mercoledì nella meditazione di Spurgeon, Dio il Signore non risparmierà fatiche e sofferenze al suo popolo sotto il cielo. Quindi dobbiamo anche soffrire. Cari fratelli e sorelle, ricordiamo anche noi le benedizioni che abbiamo ricevuto e ringraziamo sempre Dio nel primo. In ogni circostanza rivolgiamoci a Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito con piena fiducia perché Egli ascolta le nostre preghiere. Infatti in Matteo capitolo 6, versetto 6 dice: quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa. Anche se siamo consapevoli di questa verità, molte volte le nostre preghiere sembrano essere deboli e timorose, e a volte sentiamo che non c'è la risposta. Ma rivolgiamoci comunque al Signore con rinnovato zelo, con grido di speranza nell'afflizione, perché Lui ascolta le preghiere sincere del suo popolo. Così vediamo il secondo punto, piena fiducia nelle promesse di Dio, i versetti 4 e 5. Con questi due versetti il salmista esprime la piena fiducia in Dio. Abiterò nella tua tenda. Il salmista guarda con fiducia al futuro. Io abiterò alla tua presenza, troverò riparo sotto le tue ali. Nella mente di Davide non c'è alcun tipo di dubbio che quanto avvenuto nel passato si ripeterà anche in questa situazione e nel futuro. Che fede quella di Davide? La fede di Davide è salda nel Dio onnipotente. Davide ha piena fiducia nelle promesse di Dio. Infatti Davide, che era stato protetto quando dovette affrontare l'orso, il leone, il gigante Golia, che leggiamo in prima Samuele capitolo 17, lui sapeva di potersi confidare in quella situazione ancora di Dio. E se anche fosse uscito, anche se non fosse uscito vivo o vittorioso della situazione che stava affrontando, Davide sapeva che la sconfitta sarebbe stata relativa e non definitiva. Per quello dice: abiterò nella tua tenda per sempre. Davide sapeva che a prescindere dalle situazioni che stava affrontando, avrebbe trascorso l'eternità alla presenza del Signore, lontano da ogni pericolo, da ogni rottura, da ogni rapporto difficile. Le immagini usate da Davide per descrivere Dio nel versetto 4, cioè la tenda, ovvero il Tempio, le ali che proteggono, come le ali della chioccia che proteggono i pulcini, sono usate dal Signore Gesù nel Nuovo Testamento per parlare di se stesso. Allora, leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 61. Matteo, capitolo 26, versetto 61. Nell'ultima parte il Signore Gesù dice così: io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il Signore Gesù ovviamente stava parlando della sua morte e resurrezione. E poi leggiamo ancora del Vangelo di Matteo, capitolo 23, versetto 37. Matteo 23, versetto 37, il Signore Gesù dice così: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Quindi se Davide vedeva questa immagine, Tempio e le ali che proteggono un Dio Padre, noi ancor più chiaramente rispetto a Davide possiamo essere certi che il Signore Gesù sarà con noi per proteggerci e guidarci, perché Lui stesso ci ha promesso che sarà con noi sino alla fine dell'età presente. Matteo capitolo 28, versetto 20. Per fratelli, sorelle, amici, nonostante le difficoltà che ci assillano, nonostante le sofferenze che dobbiamo affrontare, andiamo avanti guardando soltanto a Cristo. Viviamo fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ebrei capitolo 12, versetto 2. Guardando a Cristo, sappiamo verso quale direzione stiamo remando, cioè verso Dio, verso l'eternità da trascorrere alla sua presenza. Abiterò nella tua tenda per sempre, mi riparerò all'ombra delle tue ali. Il Salmo ci chiede qui una pausa, però nelle nostre menti riprendiamo per continuare la nostra lettura. Allora, nella prima parte del versetto 5 leggiamo queste parole: poiché tu, o Dio, hai esaudito i miei voti, tu, o Dio, hai esaudito i miei voti, dice Davide. Il fatto che Davide prenda, il fatto che Dio, scusate, prenda atto dei voti e delle promesse dei creature infedeli e inaffidabili come noi, è una grande misericordia da parte sua. Ricordiamo che nulla è nostro e ciò che gli promettiamo è soltanto ciò che gli spetta. Ma Dio si degna ugualmente di accettare i nostri voti che lo facciamo nelle nostre preghiere. Infatti, quando preghiamo, probabilmente contro un peccato, promettiamo forse non ripeterlo, vero? Questo è un voto che facciamo davanti al Signore. Quindi ricordiamo che le preghiere di confessione vengono accompagnate sempre con dei voti. Nel libro del Deuteronomio che stiamo studiando, La speranza per Milano, pastore Matteo, siamo arrivati al capitolo 23 e proprio nel versetto 21 leggiamo queste parole. Deuteronomio capitolo 23, versetto 21. Quando avrai fatto un voto al Signore, tuo Dio, non tarderai ad empirlo, poiché il Signore, tuo Dio, te ne domanderebbe certamente conto e tu saresti colpevole. Per fratelli e sorelle, se facciamo un voto al Signore, dobbiamo adempierlo, perché le nostre parole e promesse possono condannarci. Ma, come abbiamo visto, la fiducia di Davide non sta nelle sue parole, ma sta nelle promesse di Dio. Davide è sicuro che Dio ha esaudito i suoi voti, per quello dice, tu, o Dio, hai esaudito i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Davide dice che mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Versetto 5, la seconda parte. Ricevere l'eredità di chi teme il nome di Dio significa ricevere la consapevolezza di appartenere al popolo di Dio ora e per sempre. Infatti i veri credenti sono descritti come coloro che temono il nome di Dio. Sono adoratori riverenti che rispettano l'autorità dell'Eterno, hanno paura di offenderlo e percepiscono la propria nullità davanti all'Onnipotente. Infatti un altro salmo dice, voi che temete il Signore, confidate nel Signore. Salmo 115:11. Parlando del giudizio contro le nazioni, della separazione dei giusti e degli ingiusti, il Signore Gesù dice che i benedetti del Padre erediteranno il regno. Matteo capitolo 25, versetto 34, dice così, venite voi benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Pertanto, in Cristo siamo anche stati fatti eredi, dice Efesini, capitolo 1, versetto 11. E questa eredità l'Eterno lo dona a chi lo teme. Cari nel Signore, se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Romani capitolo 8, 17. Quindi se soffriamo, anche questa è l'eredità dei santi. Se siamo perseguitati, anche questa è l'eredità dei santi. Se siamo nella povertà o nelle tentazioni, tutto questo è incluso nell'eredità degli eletti. Che privilegio ci abbiamo? Non un grande privilegio, però un bellissimo privilegio. Però la promessa del Signore è certa. Lui sarà la nostra gioia anche in mezzo alle sofferenze. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente, dice l'Apostolo Paolo, non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Romani capitolo 8, versetto 18. Noi possediamo l'eredità del primogenito stesso. Cosa si può chiedere di più? Così vediamo l'ultimo punto, nella presenza di Dio per sempre, versetti da 6 all'8. Nel versetto 6 e la prima parte del versetto 7, il salmista parla di se stesso e di Cristo. Infatti disse, aggiunge altri giorni alla vita del re, durano i suoi anni per molte generazioni, sieda sul trono in presenza di Dio per sempre. Il salmista disse vedendo personalmente una generazione susseguirsi all'altra. Nonostante i numerosi pericoli in cui si era trovato, Davide godette di un regno lungo e prospero. Infatti Davide visse come re per un periodo molto lungo e la sua discendenza continuò per molte generazioni e in Cristo il regno non avrà mai fine. Infatti Luca capitolo 1, versetto 33 dice che Cristo regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. È indubbio allora che la serie di anni o persino di secoli di cui parla il salmista si stende alla prospettiva alla venuta di Cristo, perché la condizione per stabilire il suo regno era che Dio mantenesse come un unico popolo sotto un unico capo e che quando fosse anche stato disperso lo avrebbe radunato di nuovo. Infatti, ogni cosa Dio ha posto sotto i piedi di Gesù e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Efesini capitolo 1, versetto 22-23. Quindi la richiesta personale di Davide di sedersi sul trono in presenza di Dio per sempre è soltanto una predizione del privilegio rivelato a tutti i credenti. Noi tutti saremo la presenza di Dio per sempre. Infatti noi credenti regniamo in Cristo perché grazie a Lui Dio ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti, ci dice Apocalisse capitolo 1, versetto 6. Cari nel Signore, dobbiamo ricordare che Cristo continuerà a vivere nei Suoi membri sino alla fine del mondo. Allora, all'inizio di questo Salmo, abbiamo visto che colui che aveva cominciato ai piedi della roca, cioè Davide, mezzo annegato e quasi morto, qui in questi versetti viene condotto sulla vetta e canta come un re che governa con Dio per sempre e come un profeta che preannuncia le cose buone che accadranno in futuro. Loderò il tuo nome per sempre e adempierò ogni giorno le promesse che ti ho fatto. Nonostante la sofferenza, gli attacchi e la morte che lo minacciava, Davide lodava ed esaltava sempre il Signore. Dobbiamo imparare a reagire così, così come Davide lo faceva. Quindi possiamo dire che nessuno è così in basso di poter essere innalzato. Soltanto però la mano di Dio e il potere innalzante della fede e la preghiera possono levarci al trono di Dio per sempre, per lodarlo ora e per sempre. Infatti Davide considerò ciò che avrebbe dovuto sopportare in questa vita e ciò di cui avrebbe potuto aver bisogno per resistere fino alla fine, cioè di bontà e verità. Per questo il salmista aggiunse immediatamente queste parole alla sua preghiera. Ordina alla bontà e alla verità di custodirlo, dice il versetto 7, la parte finale. In altre parole, è come se Davide avesse detto, ho ancora un lungo viaggio davanti a me e correrò molti pericoli, ma la tua promessa è che dimorerai con me in perpetuo. Signore, ho bisogno che tu riservi e prepari una grande abbondanza di benignità e di verità per preservarlo in futuro. Cari fratelli, sorelle, amici, noi abbiamo bisogno sempre del Signore, Non possiamo badare a noi stessi. Soltanto la misericordia e la verità possono farlo e lo faranno senza lasciare che neppure il più piccolo figlio di Dio perisca. Quindi il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Quindi questo messaggio è anche per voi, cari amici. È tempo di ravvedersi, perché Dio è paziente e aspetta che anche tu possa ricevere la vita eterna che dona a coloro che riconoscono Gesù Cristo come l'unico Salvatore e Signore del nostro mondo. Cari fratelli e sorelle, ringraziamo Dio e preghiamo affinché nei momenti delle svariate prove, nei momenti delle sofferenze, nei momenti dove ci sentiamo lontani da Dio, lontani dal suo popolo, Dio il Signore ci lascia tornare ancora una volta nei suoi cortili per continuare a lodarlo. A Dio che aggiunge dei giorni ai nostri giorni, noi consacreremo tutti i giorni. Dio il Signore mantiene quotidianamente le sue promesse, perciò cerchiamo di mantenere le nostre promesse ogni giorno. Adempirò ogni giorno le promesse che ti ho fatto, disse Davide. Dio il Signore mantiene il suo patto, quindi non dimentichiamoci del nostro. In conclusione, possiamo dire che Davide rende la preghiera quella scala che gli è permesso di arrivare alla rocca e al rifugio che altrimenti sarebbero stati troppo alti per lui. Davide ottiene la sicurezza e la liberazione che senza la preghiera sarebbe stato impossibile raggiungere. Per fratelli, sorelle e amici, impariamo anche noi a rivolgerci sempre in preghiera a Dio nutrito, perché Cristo è la rocca di cui abbiamo bisogno. Lui è la fortezza, rifugio e casa sicura in cui Satana non può penetrare né calpestare. Fuori ovviamente di questa rocca, anche i più forti sono preda da pace. Un'ultima domanda prima di terminare. Su che cosa stai edificando la tua vita? Sulla rocca o roccia o sulla sabbia? Ricordiamo allora le parole del Signore Gesù che disse nel Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 24 al 27. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quindi la nostra fede è nella rocca stabile, Gesù Cristo. Rivolgiamoci instancabilmente a Lui in preghiera. Facciamolo ancora con costanza, anche con la Chiesa nei momenti dedicati. Facciamo sentire la nostra voce con grido di speranza anche nelle afflizioni. E facciamole con piena fiducia, perché il nostro Dio è un Dio che compie le sue promesse. Sia benedetto nel nome del Signore, ora e per sempre. Amen. Amen.